In questo 4 maggio, in cui il mondo dello sport ricorda la tragedia della scomparsa del grande Torino, la squadra degli invincibili guidata da Valentino Mazzola, scomparsa appunto il 4 maggio 1949 nell'incidente aereo a Superga, ecco la redazione di Pagine Ebraiche vuole ricordare una figura di quella squadra, ovvero Erno Egri Epstein, il grande allenatore ungherese che guidò proprio quella squadra a diventare una delle leggende del calcio degli anni 40 in Europa, una squadra appunto che fu poi definita degli invincibili. Erno Egri Epstein, la sua storia è un racconto un po' del Novecento, dei primi del Novecento, dell'Europa, diciottenne. Combatté nella prima guerra mondiale al servizio dell'Austria-Ungheria e tornò con il titolo di sergente dal fronte negli anni 20. Sposò il concetto del muscolarismo ebraico perché da lì arrivava, dalle sue radici ebraiche erano molto forti, teorizzato dal filosofo sionista Max Nordau, questo il concetto appunto di muscolarismo ebraico sposato da Epstein, in cui l'unione tra atletismo e intelletto rappresentava la risposta all'antisemitismo e a quella retorica che dipingeva gli ebrei come vigliacchi e come deboli. Sul finire degli anni 20, Epstein decide di appendere le scarpette al chiodo e di diventare allenatore in Italia. Passa dal Bari alla Nocerina, dal Cagliari fino alla Lucchese nel 1933. In 4 stagioni fa salire la squadra di ben 3 categorie, portando la Lucchese a una storica promozione in Serie A grazie a una scelta mirata dei giocatori, una grande abilità di motivatore e a schemi innovativi che uniscono la tattica ungherese, allora dirompente, alla velocità di gioco inglese. Nel 1938, proprio durante nell'anno delle leggi infami, delle leggi razziali, Ferruccio Novo, intraprendente, imprenditore piemontese e proprietario del Torino, lo individua come l'uomo giusto per costruire un progetto vincente per la sua squadra. Il mister della Lucchese accetta, anche per allontanarsi dal vento antisemita che spira forte da Roma verso la Toscana. Le infami leggi antisemite, come dicevamo, del 1938 si frappongono però tra il progetto del duo Novo-Epstein. I due stringono subito un solido rapporto, condividendo il sogno di far diventare il Toro non solo una squadra vincente, ma anche un vero e proprio modello di calcio. Prima di essere costretto a lasciare il suo ruolo, il mister ungherese fa in tempo ad instillare un po' della sua filosofia ai giocatori, ispirato dal filosofo olandese, e qua ancora si vede la caratura di Epstein, dicevamo ispirato dal filosofo olandese Johan Huizinga e il suo Homo Ludens, il tecnico magiaro intuisce che il gioco è una parte essenziale della cultura collettiva e permette di costruire un mondo temporaneo che è al contempo libero, ma con delle sue regole precise, gestibili. In ritiro, Epstein invita a organizzare dei giochi, ma non lo considera un semplice divertimento. Sta insegnando ai propri atleti che quando decidono di giocare stanno prendendo in mano il proprio destino. Così ci spiega il giornalista inglese Bliss, raccontando appunto degli schemi e del metodo di gioco di Epstein. L'idea, banalizzando, è che nella vita come nel gioco ci sono delle regole che non sono modificabili, la dimensione del campo, delle porte, il numero dei giocatori, ma all'interno delle quali c'è libertà di azione. Sta ai giocatori scegliere come dirigere questa libertà. Epstein non andò comprensibilmente a fondo di queste teorie con i suoi ragazzi, ma il fatto che vi cercasse applicazione è la testimonianza del suo pensare fuori dagli schemi, così come il suggerire ai calciatori di sorridere. Sorridete negli spogliatoi e quando andate in campo. Se l'avversario entra duro o l'arbitro sbaglia, sorridete. Se sbaglia ancora, sorridete. Se l'avversario vi insulta, vi offende, sorridete. Questo è il suo concetto, portato proprio nella squadra, degli invincibili per anche innervosire gli avversari. Epstein in panchina sapeva darci una carica eccezionale, ricorderà Raff Vallone, giocatore del Toro tra il 34 e il 39, nonché storico, partigiano, giornalista e attore di fama, nonché personaggio fuori dagli schemi. Non è un caso se proprio con lui, tra Erno e Raf, insomma, si nasce un'amicizia che va oltre il campo da calcio. Vallone dirigerà da non comunista l'Unità, il giornale L'Unità, e su cui giornale su cui Erbsen scriverà un articolo per presentare nel 1948 la sfida tra Ungheria e Italia. Prima di essere un grande tecnico, era un uomo eccezionale, dichiarerà Vallone, il primo a stabilire relazioni amichevoli con i giocatori, non autoritario. Era un rapporto uomo a uomo, non uomo macchina. Erbsen fu il nostro primo confidente, perfino per le scappatelle. Aveva sempre un buon consiglio per noi. Questo, insomma, il ritratto di Vallone, di un grandissimo allenatore, forse oggi un po' dimenticato, ma ritorniamo alla sua storia. Ecco, le leggi del 38 lo costringono a lasciare a un certo punto l'Italia e di fatto la guida tecnica del Torino, che stava finalmente avendo una prima costruzione. Dovrebbe e trasferirsi in Olanda con la moglie e le due figlie per allenare il Rotterdam, ma alla frontiera tra la Germania e l'Olanda la famiglia viene bloccata dai tedeschi. Ho compiuto 13 anni quella notte, in treno mia madre e mia sorella mi regalarono una borsetta già da signorina, racconta Susanna Egri Erbstein, la figlia primogenita di Erno. Mio padre mi regalò L'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, testo a fronte in latino che avevo cominciato a studiare. Mi raccontò di questo grande filosofo partito dall'Olanda per andare a studiare a Torino e noi stavamo semplicemente compiendo il percorso inverso. Era il modo per dare una patina di normalità e quasi di fascino al nostro viaggio da parte di mio padre. La mia sorella Marta raccontava che stavamo andando ad allenare una squadra che si chiamava Xerxes, cioè Serse, il nobile re dei persiani sconfitto a Salamina. L'episodio che Susanna appunto racconta è uno dei esempi della grandezza di questo allenatore che veramente pensava fuori dagli schemi, non potendo rimanere in Olanda, come previsto. Erbstein decide allora di sistemare la propria famiglia a Budapest, nella sua Budapest, riuscendo comunque a raggiungere in qualche modo il suo ex capo, ex titolare Ferruccio Novo. Anzi, è lo stesso Novo a dargli un aiuto, lo inventò rappresentante di tessuti sui mercati ungheresi, utilizzandolo come rifornitore degli imprenditori tessili associati alla proprietà del Toro. E nell'ottobre del 1939 sarà proprio Erbstein a Venezia, dove avrà la possibilità di vedere in azione due grandissimi giocatori, Ezio Loik e Valentino Mazzola, due giocatori che con questa scusa di essere un commerciante, di essere un rappresentante, Erbstein dunque andrà a vedere, valuterà e consiglierà a Novo di acquistare due giocatori che diventeranno uno dei simboli, e Valentino Mazzola in assoluto il simbolo della squadra degli invincibili. Ma in questo periodo il nazismo comincia ad avanzare, siamo ormai negli anni 40 e l'invasione dei tedeschi in Ungheria arriva nel 44 e fa precipitare le cose. Le figlie riescono a rifugiarsi in una fabbrica, la fabbrica di padre Klinda, uno Schindler magiaro, e poi dalla sorella. Invece Erno deve intanto subire le angherie dei nazisti, verrà impiegato in un campo di lavoro, ma riuscirà miracolosamente a fuggire prima di essere deportato verso i campi di sterminio. Al suo fianco, in questa rocambolesca fuga, c'è un uomo che ha molte affinità con lui, Béla Guttmann, ebreo ungherese anch'egli, allenatore di fama mondiale nel dopoguerra, che conosce Erno da tempo. I due si sono infatti incontrati nel 1927 negli Stati Uniti, quando Erno è in tour con la selezione ebraica del Maccabi e Béla con quella sempre ebraica della Coach Vienna. Le loro storie si intrecciano e hanno un epilogo, almeno rispetto al periodo della Shoah, fortunato. Il 44 di Budapest rappresenta il parossismo della Seconda Guerra Mondiale. Vi sono concentrate le figure del bene e del male di quel periodo, raccontava Mattia Feltri, tifoso del Torino, che alla figura di Epstein ha anche dedicato diverse pagine alla nostra redazione. Ci sono i Raoul Wallenberg, i Giorgio Perlasca, gli Angelo Rotta, giusti tra le nazioni, un giovanissimo Soros, ma arrivano anche gli Eichmann e le Croci Frecciate. In questa città, in quel momento, si concentra tutta la tragedia di quella storia europea. Ed Erstein, quella storia, la porta sulla pelle. È una cosa che mi toglie il fiato. E toglie il fiato anche a noi, ma Erstein resiste all'urto del nazismo in Ungheria, riesce a superare la Shoah e, finita la guerra, torna a Torino, in una città, in un paese distrutto dalla guerra del ventennio fascista. Un sopravvissuto affabile e tenace porta il suo contributo nella ricostruzione di qualcosa che va oltre al calcio. Il grande Torino di Mazzola, Gabetto, Loic, Ossola, Bacigalupo, Rigamonti, Menti è una squadra fenomenale e irripetibile. Gli invincibili sono più di 11 giocatori che inseguono una palla la domenica. Il mito che si crea attorno a loro serve a esorcizzare la sofferenza patita. Sono il sogno sportivo che scaccia l'incubo della vita reale. Sono il sorriso che persevera e rimane sui volti nonostante l'avversità. Sono la vita fatta a gioco in cui ci si diverte e si vince. Sono parole che suonano appunto retoriche, ma basta leggere i giornali del 5 maggio 1949 per capire che non è così. Quando il mito del grande Torino si infrange su Superga, quando l'aereo che porta i Granata a casa cade sulla Basilica, è un'intera nazione a piangere, non solo la città di Torino. Ecco, con questo ricordo noi concludiamo il nostro approfondimento di oggi e vi diamo appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione di Pagine Ebraiche.